È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
(800) 24 0024 per chiamarci, 349 238 6666 per i messaggi SMS, TG2.
Frana ad Ischia, nel comune di Casamicciola, morta una ragazza, decine di persone travolte dal fango e messe in salvo. Al TG2 le drammatiche richieste d'aiuto al 113. Tra Berlusconi e Fini accordo su una legge per fissare a 6 anni la durata massima dei processi per gli incensurati, esclusa la prescrizione breve. La richiesta di arresto del sottosegretario Cosentino da parte del GIP di Napoli, l'esponente del PDL avrebbe sostenuto il clan dei casalesi ricevendone in cambio appoggio elettorale. Debutto al cinema di Luca Medici, alias Checco Zalone, il comico più trasgressivo del momento. Per lui un film con una garanzia: sarà politicamente scorretto.
E andiamo con i primi titoli di Studio Aperto.
Ischia, frana la montagna, una marea di fango e acqua investe le case, muore una 15enne, 20 feriti tra cui una bimba, è grave, paure, polemiche, anche questa tragedia si poteva evitare. Giallo di Garlasco, nuova udienza al processo, parla il papà di Alberto Stasi, ormai è evidente, dice mio figlio non ha ucciso Chiara, è ora di fargli le scuse. Accordo tra Berlusconi e Fini, dopo il faccia a faccia, via libera alla riforma della giustizia. Nessuna prescrizione, ma processi brevi per gli incensurati. Sì, all'elezione diretta del Premier. Miracolo in metropolitana, una donna...
Eccoci, 18.38, 800 24 00 24. Iniziamo con una cosa un po' diversa rispetto alle cose di attualità. A volte ritornano.
A volte ritornano.
E per qualcuno, proprio nell'anniversario della caduta del muro di Berlino, si stava meglio quando si stava peggio. Marco Rizzo, dei comunisti italiani, non so più di cosa, a 8:30 ieri. Sentite, secondo qualche ricerca, insomma nell'Europa dell'Est, in particolare nella Germania Est, si stava meglio con Honecker.
Il muro di Berlino cade, questa è la storia che raccontano i vincitori. Io mi permetto di leggere solo una riga. Corriere della Sera, su una rivista di medicina internazionale che si chiama Lancet, che tutti conoscono, una rivista inglese, e che titolava l'addio al comunismo è costato 1 milione di morti, nel senso che nell'est, nei paesi dell'est, la mortalità è aumentata del 13% da quando sono state fatte le privatizzazioni. Cioè le privatizzazioni che sono state fatte nell'est, quindi sanità, trasporti, qualità della vita, il tutto ha fatto sì che ci fosse un aumento della mortalità. Quindi non è che funziona tutto bene perché è caduto il muro.
A volte ritornano.
Ci dà sempre grandi soddisfazioni Rizzo. Andiamo a uno dei casi del giorno. L'opinione pubblica, almeno gli opinionisti, diciamo, credo che all'uomo della strada non gliene freghi assolutamente nulla di Augusto Minzolini, comunque si divide in due. Quelli che pensano che Minzolini sia una sorta di schiavetto, di servo, così lo chiamano i più estremisti, di Berlusconi, e quelli che pensano invece che Minzolini faccia parte di quel sistema Rai lottizzato, così come sempre stato, e che comunque abbia il diritto di dire la sua anche nel telegiornale più istituzionale della Rai, che è il TG1. Cosa ha detto di così scandaloso Minzolini? Sentiamolo nella parte che riguarda il magistrato Antonio Ingroia.
Qualche giorno fa il procuratore di Palermo Ingroia ha giudicato pericolosa la politica del governo sulla giustizia. Un'analisi sorprendente per un magistrato che si è dato un obiettivo ancora più improprio, quello, sono parole sue, di ribaltare il corso degli eventi. Un programma politico che Ingroia ha giustificato con la difesa della Costituzione. Solo che la Costituzione che vuole salvaguardare Ingroia, almeno su un punto sostanziale, non è quella originale. Nella Carta, infatti, insieme all'autonomia della magistratura, i padri costituenti, cioè i vari De Gasperi e Togliatti, inserirono l'istituto dell'immunità parlamentare. Non lo fecero perché erano dei malandrini, ma perché consideravano quella norma necessaria per evitare che il potere giudiziario arrivasse a condizionare il potere politico.
Questo è il ragionamento di Minzolini, che dice: Ingroia si intromette nella vita politica, Ingroia fa dichiarazioni politiche, ma la cosa grave, dice Minzolini, è che è saltato il rapporto tra magistratura e politica che c'era prima del 93. Adesso la politica è più scoperta. Dunque, secondo Minzolini, bisognerebbe reintrodurre l'immunità parlamentare.
Non fu di certo un'idea stravagante. Strumenti diversi, ma con le stesse finalità, sono previsti in Germania, Inghilterra, Spagna, e di un'immunità beneficiano anche i parlamentari di Strasburgo. D'Alema e Di Pietro ne hanno usufruito recentemente. Dal 93, invece, l'immunità è stata cancellata dalla nostra Carta Costituzionale. Motivo? In quegli anni...
Vabbè, insomma, questo è il ragionamento di Minzolini. È inutile che vi faccia ascoltare anche la conclusione del suo editoriale. Minzolini ha detto anche nel precedente caso, quello sulla manifestazione intorno alla libertà di stampa, che anche i suoi predecessori facevano gli editoriali, anche Santoro li fa, li faceva anche Sandro Curzi, perché dovrebbe essere proibito a lui. Sentiamo invece il parere di Sergio Zavoli. Sergio Zavoli, che in occasione di un'audizione dello stesso Minzolini alla commissione di vigilanza Rai, dice: io mi aspetterei da lei, Minzolini, che fosse un po' come Pirlo, non come Gilardino, cioè come un regista, insomma, dovrebbe essere più moderato. Ma i centrocampisti non è che sono moderati per forza. Comunque, sentiamo Zavoli.
Volendo ricorrere a una metafora calcistica che è di moda in questi giorni, si potrebbe dire che io la vedrei più al centro, diciamo, della partita, più al posto di Pirlo o di De Rossi che non quello di Gilardino, che è il finalizzatore. Lei è quello che concerta, struttura, elabora la struttura del giornale.
E allora il caso Cosentino, che è scoppiato, secondo Fini, come avete sentito anche dai nostri giornali radio, dalla notizia, non è più il caso di candidarlo a presidente della regione Campania. Ci sono quelli che lo danno già per condannato, sicuramente colluso con i camorristi, col clan dei Casalesi, e quelli nel PDL che dicono è troppo presto, le indagini sono ancora in corso, e comunque lanciano sospetti sulla tempistica della richiesta di arresto fatta alla Camera. Quelli che sanno già tutto, tra quelli che sanno già tutto, sicuramente va messo Roberto Saviano. Avevamo ragione, la risposta a Saviano, ma Cosentino non è che è già condannato,
Quando ho saputo di questa decisione, il primo pensiero è stato: non mentivamo. Cioè, tutto quello che è stato scritto in questi mesi viene confermato da questa richiesta della magistratura, quindi le tante accuse di aver esagerato, le tante accuse di aver mentito, le solite accuse per fatto soltanto strategia politica, questa misura cautelare ci dà ragione in qualche modo, dà ragione a un'analisi,
insomma. Saviano, poi intervistato da Repubblica TV, dice esplicitamente che i suoi rapporti con i Casalesi sono comprovati, eccetera, eccetera. Stracquadanio è un deputato del PDL che dice invece: io su Cosentino ci metterei la mano sul fuoco.
Io prendo atto di una cosa: la richiesta del pubblico ministero è del 28 giugno, dal 28 giugno a oggi il fascicolo giace sul tavolo del GIP, mentre si discute di candidature alle regionali, e Nicola Cosentino è il più accreditato candidato del PDL per le prossime regionali, arriva alla Camera la richiesta di arresto. Io dico solo una cosa: conosco bene Nicola Cosentino, è un amico, è una persona su cui io posso mettere personalmente la mano sul fuoco in termini di lealtà politica e umana.
Ingroia, che si comporta un po' come Giovanardi, cioè dice una cosa e poi torna indietro. Intervenuto questa mattina durante la trasmissione di Alessandro Milan, dopo aver detto quelle cose che ha detto al convegno dell'Italia dei Valori, ritratta in questo modo, sentite.
Alcune frasi evidentemente sono state estrapolate dal contesto e si sono attribuite un significato diverso. Io non ho fatto nessuna critica nei confronti del governo, credo la parola governo non sia stata neanche pronunciata nel mio intervento. Io ho fatto riferimento alla mia preoccupazione per alcuni disegni di legge, alcuni in corso di approvazione, mi riferisco a quello sulle intercettazioni, altri che sono già all'esame del Parlamento, e mi riferisco alla riforma del codice di procedura penale, che a mio parere rischiano di aggravare la situazione di difficoltà investigativa nella quale si trova oggi i magistrati, la magistratura inquirente, soprattutto nei procedimenti più delicati.
Vabbè, insomma, questo è il ragionamento di Ingroia. Dice: io non ho mai nominato il governo. Certo, un magistrato che è ancora in carriera, che fa ancora delle indagini, che va a un convegno organizzato dall'Italia dei Valori, non è che nomina il governo apertamente, dice delle cose perché poi gli altri intendano, diciamo la verità. Andiamo a Modena, Oreste, buonasera.
Buonasera, grazie per avermi dato l'opportunità di intervenire.
Dica, Oreste, dica.
Velocemente, io penso che Ingroia abbia ragione quando dice che c'è un'emergenza democratica, però il senso del mio intervento forse non è in linea con quello che lui pensa.
Io sono... Dove sarebbe questa emergenza democratica?
L'emergenza democratica è presto detta, io sono un elettore cinquantenne votato centrodestra. Allora, dico questo, ho votato un Presidente del Consiglio che ha 20, 30, 90, non so quanti processi, quante accuse, però in realtà però non è un famoso mascalzone mondiale, perché in realtà per ora è del tutto uscito pulito da queste cose. Allora io mi chiedo, quando mi trovo di fronte a una magistratura che agisce in questa maniera, poi lui oggi avrà sicuramente ritrattato, rimesso a posto le cose, però è uno dei tanti magistrati che si comporta così, io da cittadino come faccio a essere sicuro che chi è al governo non commette cose non corrette, quando mi rendo conto che c'è una magistratura che continuamente ha oggettivamente un intento persecutore nei confronti di questa persona, a meno che non si siano sbagliati tante volte finora.
Oreste, non ho capito la sua perplessità, però mi perdoni, cerchi di chiarirsi meglio, perché non ho capito se è una domanda, se è una considerazione, mi dica meglio.
Considerazione, con una magistratura di questo tipo, come faccio a essere sicuro che il mio Presidente del Consiglio è una persona seria, quando vedo che viene continuamente perseguito e continuamente viene scagionato da quelle che sono le accuse?
Ho capito,
certo, questa è un'emergenza democratica. Se finché non abbiamo una magistratura che fa il proprio dovere invece che fare interventi politici...
E dove sarebbero, per esempio, mi dica un intervento politico, se no non capisco, secondo
questo,
lei...
Questo qui di Ingroia che parla di emergenza democratica...
Cioè lei sta dicendo, siccome sente Ingroia parlare in questo modo, fare un intervento diretto su alcuni provvedimenti di legge, non si fida in generale lei della magistratura, è così?
Ma decine di magistrati hanno avviato indagini contro Berlusconi o contro esponenti del centrodestra e poi dopo sono risultato nulla, sono andati in nulla.
Ho capito, la ringrazio, Oreste. Pietro da Palermo, buonasera. Pietro, mi sente?
Sì, la sento.
Dica.
Io volevo... proprio trarre spunto da quello che diceva l'ascoltatore che mi ha preceduto, ma per fare una considerazione di tipo diverso, proprio il fatto che diverse procure e in un lasso di tempo piuttosto lungo abbiano preso in considerazione l'operato di Berlusconi, mi sembra che sia, come dire, una conferma che Berlusconi non sia una persona onesta.
Vabbè Pietro, però è una considerazione senza senso, siccome si sono interessati di Berlusconi allora sicuramente Berlusconi non è una persona onesta, francamente non è un ragionamento su cui si può intavolare una discussione, o sbaglio?
Non è un ragionamento che può sbagliare, io lo sto contrapponendo a quello che ha detto l'ascoltatore prima di me. Sicuramente.
Va bene, andiamo oltre, dunque?
No, niente, io non riesco a capire com'è che la gente in Italia, il popolo, i cittadini, i miei concittadini ancora possono andare dietro a una persona come Berlusconi.
Va bene, d'accordo, non l'ha capito, lei non lo capisce, cerchiamo di ogni sera di spiegare alcune cose o di confrontarci con gli ascoltatori, lei non capisce perché la gente vota Berlusconi. No, non mi pare una grande domanda, una grande considerazione. Andiamo avanti, Antonio da Lecce.
Sì, pronto?
Sì, dica
pronto?
Antonio.
Pronto, mi sente? Sì.
La sento, dica.
Sì, buonasera, tanto per cominciare. Io praticamente vorrei intervenire sulla questione, sono in linea?
Sì, Antonio, lei è in linea.
Sì, perché con la radio si sente un po' in differita con internet. Allora, sulla questione della droga praticamente, intanto in sostanza io sono assolutamente contrario ai test sui parlamentari, perché poi io faccio le considerazioni, basterebbe cambiare l'oggetto del test, cioè quando io vado a fare l'urina o il capello, insomma non sono manco reali quei test, e ve ne parla uno che sulla droga ne ha passato
Antonio, alcuni dicono in realtà che le tracce restano per 6 mesi, dunque volendo si può fare. Io poi ho contestato la natura di quella idea, di quel provvedimento, di quella soluzione che prospettano alcuni politici.
Queste sono robe moralistiche all'italiana, io con lei mi fa piacere di come lei conduce la trasmissione. E poi io imputo a Giovanardi e a Fini, mi dispiace per loro, non guarda, lasciamo perdere destra e sinistra, dai, è tutta una, sì, è tutta un moralismo assurdo. Cioè, Giovanardi e Fini hanno fatto semplicemente aumentare l'utilizzo della droga e il costo della droga stesso. Il proibizionismo
adesso,
è una cosa banale,
sì,
mi dispiace, è così.
Sì.
E bisogna ritornare ai SERS, bisogna ritornare a lottare contro la droga sul territorio, con i SERS, con la cultura, nelle scuole.
Antonio, mi sembra un tema, rispetto ai test sulla droga, ai parlamentari, mi sembra un tema troppo ampio da affrontare in questa sede. Lei comunque è contrario a questi test?
Non fare i test ai parlamentari, non stiamo scherzando. Questa è una barzelletta veramente, eppure vedo tanti qua intervengono alla vostra radio, tante persone che io ritengo sono persone, ognuno...
Favorevoli. Per fortuna finora si sono presentati solamente 28-30 deputati, poi ci sono tutta una serie di consiglieri comunali, a Milano hanno fatto una sorta di ripresi dalle televisioni, naturalmente il sindaco Moratti, La Russa, decorato, tutti con questo test antidroga, con tanto di fotografie pubblicate sui giornali. La ringrazio, andiamo a Napoli. Angelo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Eccoci.
Senta, io intervenivo su Cosentino perché non so se lei è aggiornato sulla situazione in Campania. Il fatto che Cosentino abbia questi rapporti, cioè, e si sa, fanno anche le pietre. Per non parlare dell'attuale presidente della provincia di Napoli, non so se lei sa come si chiama.
No, non lo so, non mi ricordo come si chiama il presidente della provincia di Napoli.
Si chiama Cesaro.
Cesaro.
Si chiama Luigi Cesaro.
Mm.
Vabbè. Non è molto aggiornato sulla situazione campana. Cesaro è di un paese che si chiama Sant'Antimo.
Angelo, non sono aggiornato perché non è che posso essere aggiornato su qualsiasi cosa.
Io
anche
le
sulla...
dico che lei che insomma, ha questo editore che ha, a Sant'Antimo c'era una punk che si chiama Comit, la vecchia provincia Comit, con uno sportello forse 1000 metri quadri.
Mm.
La Comit ha chiuso la punk, ha chiuso.
Senta Angelo, però non mi parli di cose insomma troppo locali. Che cosa voleva dire su Cosentino? Noi parliamo della questione Cosentino, non mi parli della Comit in provincia di non so dove, in provincia di Napoli, perché...
Deve capire qual è la realtà.
Sì, la realtà la capisco attraverso di lei, benissimo, mi spieghi la realtà.
La realtà è questa.
Qual è la realtà?
Che ci sono tra i miei soggetti,
sì,
e insomma le varie organizzazioni sono... cioè sono conosciutissimi.
D'accordo. E dunque, perché ci vive.
Quindi la cosa che questa cosa di Cosentino non ha mai meravigliato nessuno in Campania. Mm.
E questo è immaginabile. Titoli del TG3.
Fini incontra Berlusconi, via libera, processi più veloci, stop alla prescrizione breve, Bersani sì alla riforma, no a colpi di spugna. La richiesta di arresto per il sottosegretario Cosentino, a lui voti dei casalesi, Ghedini accuse incredibili, Fini impossibile candidarlo. A Ischia una frana travolge decine di persone vicino al porto di Casamicciola, nel fango muore una ragazzina, sotto accusa la gestione del territorio. Altolà di Tremonti, finché ci sono io niente tagli alle pensioni, sui conti pubblici precisa, non serve una nuova manovra. A Roma, spacciandosi per poliziotte, guardie giurate irrompono nello stabilimento dell'Eutelia occupato dai lavoratori, al TG3 le immagini del raid. Dopo le celebrazioni per i 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, altre barriere restano ancora da abbattere nel mondo. Il vicepresidente del Senato, Emma Bonino, lancia dal Burkina Faso in Africa una campagna contro le mutilazioni genitali femminili. La paura degli altri, immigrazione ed emarginazione in Good Morning Aman, primo film di Valerio Mastandrea, da attore a produttore impegnato.
E andiamo a sentire anche Sky TG24.
Presto una legge per abbreviare i processi, l'annuncio di Fini a Sky TG24.
Sulla giustizia accordo fatto, per Berlusconi l'incontro alla Camera è andato bene.
Bersani è pronto al dialogo con la maggioranza, ma dice no ai colpi di spugna.
Chiesto l'arresto di Cosentino per i magistrati, ebbe il sostegno dei camorristi.
Tremonti rassicura sulle pensioni, niente tagli ed esclude una manovra correttiva.
Un morto e numerosi feriti per la frana a Ischia, decine le auto finite in acqua.
Parla la famiglia di Cucchi, non l'ha ucciso la droga e ora spunta un testimone.
Mafiosi già fuori dalla chiesa, la CEI sottolinea, non c'è bisogno di scomunica.
Pakistan ancora un kamikaze, oltre 30 morti per l'attentato in un mercato.
Lippi prepara l'amichevole di sabato e frena su nuovi inserimenti, il gruppo è questo.
Allora, alle 19.21, 800 24 00 24, cosa significa questo accordo tra Fini e Berlusconi sulla giustizia? Secondo il sito affariitaliani.it, la vicenda è molto semplice. La vittoria di Berlusconi, i processi di Milano vanno in pensione. Bisognerà vedere naturalmente poi la stesura concreta del provvedimento, in cui non c'è più la prescrizione ma solamente un provvedimento sulla durata dei processi. Il mio parere è che sicuramente coinvolgerà i processi in cui è impelagato il premier a Milano. Ancora la vicenda Minzolini, sentiamo un parere favorevole a Minzolini che viene dal leader dell'UDC Casini.
Si può discutere sull'opportunità, ma non partecipo alla demonizzazione di Minzolini, che ha espresso una opinione alla televisione, che ha diritto di cittadinanza come tanti altri. Se vogliamo parlare di giustizia in modo serio e sereno, evitiamo di dilapidarci alla prima occasione perché qualcuno esprime opinioni magari politicamente scorrette, perché hanno diritto di cittadinanza come altre.
Questo Casini. E invece il parere contro Minzolini è del vice direttore di Repubblica Giannini, che dice: adesso Minzolini si mette anche a dare consigli alla maggioranza su come affrontare le vicende giudiziarie di Berlusconi. Lo chiama il lodo Minzolini.
Io lo chiamerei il lodo Minzolini. Mi colpisce un po' e trovo un po' anomalo che il direttore del TG1 avverta la necessità di suggerire al Parlamento soluzioni che riguardano appunto le pendenze giudiziarie e del Presidente del Consiglio e quelle più generali della classe politica.
Andiamo a sentire la dipietrata di oggi. Sigla, sigla.
Se è disponibile. Non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno.
Come
che mi dà spazio.
Come
mica, mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione.
Ma quando mai?
Io la vedo sempre.
Ma quando mai?
Allora, era ospite Di Pietro di Iceberg su Tele Lombardia. Nei prossimi giorni sarà ospite, domani di Omnibus se non sbaglio. Questa sera sarà da un'altra parte, Ballarò e poi naturalmente altre trasmissioni, perché lui in realtà non è mai in TV. Ieri sera a Omnibus si parlava molto di droga, prostituzione, trans, eccetera.
Ma quel che mi preoccupa molto a me è la droga, perché uno può avere il mal di testa.
Più la droga del sesso, più la droga del trans.
Droga e trans o non trans, il problema è il sesso a pagamento, il mercenario. Cioè, a me preoccupa tutto ciò che può ricattare. Lo stato di salute non è ricattabile, perché quello dipende dal Padre Eterno, ma il sesso mercenario, la droga, sono due componenti per cui puoi essere ricattabile e ricattato, e quindi non puoi amministrare bene, non si sa più se amministri bene. Uno può andare a sesso e fare quel che vuole, io lo ritengo che non sia giusto sul piano etico, sul piano umano, però sul piano tecnico, sul piano giuridico, sul piano politico, sul piano elettorale, io ritengo che quando una persona è ricattato o ricattabile è una persona che non può amministrare la cosa pubblica. La salute non è uno stato di ricattabilità, perché quello è come ce lo manda il Signore, ce lo dobbiamo dire.
Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno.
Come
che mi dà spazio.
Mai? Come
mica si chiamano tutti Fazio.
Ma lei è sempre in televisione.
Scusa. Ma quando mai?
Io la vedo sempre.
Ma quando mai?
Va bene, alle 19.25, 800 24 00 24, ma c'è anche un Di Pietro che si esprime sulla vicenda dei test antidroghe. Allora io dico, parlamentari, deputati, ministri, sottosegretari di centrodestra che siete favorevoli al test antidroga per i politici, ma non vi dice niente il fatto che anche Antonio Di Pietro, l'anticasta, pur essendo nella casta per definizione, sia a favore di questi test antidroga? Solo per questo dovreste ritirarvi di buon ordine e lasciare perdere con questa storia del test antidroga. Sentitelo Di Pietro dire: beh, insomma, se qualcuno si intontisce, se un deputato si intontisce, bisogna pizzicarlo, bisogna beccarlo in qualche modo.
Io farò sia il sangue sia il capello, ma quello che voglio di più, che non hanno previsto invece, e che quindi rilancio, deve essere fatto all'improvviso, deve essere reso pubblico l'analisi di tutti i parlamentari, anche di quelli che risultano positivi, perché il cittadino deve sapere che ha votato uno che si embriaca e si rintontonisce.
E dunque anche test sull'alcol propone di Pietro, incredibile, che poi parla addirittura della prostata, sentite.
Devono essere resi i nomi noti di quelli che invece rifiutano di presentarsi. Questo vale, abbiamo detto, per la droga, ma vale anche per la salute. Ebbene, e non c'è niente di male, io lo dico per me stesso, io sono stato operato a giugno, a luglio, subito dopo le elezioni, sono stato operato di prostata, che non è una cosa, gli uomini, è una salute.
No, chiaro,
anche auguri. Il Presidente del Consiglio è stato operato, mi pare, certo. Non lo sappiamo però. Perché non ce l'ha voluto mai dire che cosa.
Che vuol sapere? Lei se Berlusconi si opera di prostata è
influente. Cercate di capire la sintesi di quello che ho fatto. Sto dicendo, è bene che i cittadini sappiano
anche che Berlusconi è stato operato di prostata, in che modo, in che periodo, e magari lascia intendere Di Pietro pure con quali effetti sulla sua salute e sulle sue attività sessuali. 800 24 00 24 per chiamarci. Io direi di chiudere con una sviolinata di fede.
Una notizia di cronaca rosa: il ministro Gelmini, ministro della pubblica istruzione, si sposa. Era nell'aria questa notizia, ora però è stata ufficializzata dallo stesso ministro Gelmini in un'intervista nella quale lei dice: saprò essere mamma, moglie e ministro.
Beh, insomma, la voce, il modo di parlare di fede, il modo in cui scandisce le parole e le dichiarazioni della Gelmini sulla sua maternità sono spettacolari, sono degne dei migliori violini. 800 24 00 24, abbiamo Angelo da Napoli. Allora, Angelo.
Quindi, come stavo dicendo, quello che è successo per Cosentino non meraviglia nessuno qui in Campania. Come le dirò anche un'altra cosa che magari la spiazzerà. Cifra Poetica un mese fa ne ha parlato, mi si è visto anche Pecorella, riguardo al motivo reale della uccisione di quel prete di Casal di Principe, Don Peppino Diana. Ebbene, la premessa che le faccio è che è una persona purtroppo che combatteva contro la camorra, però mi dispiace dire che qui tutti sanno che il motivo per cui è stata uccisa, attenzione, il motivo per cui non è una lotta alla camorra, lo sanno tutti, anche le pietre. Questo per farglielo, per renderlo proprio. Se mi chiama magari in privato dico pure insomma, quali sono le mie fonti.
Angelo, io e lei possiamo anche chiamarci in privato, ma certo. L'oggetto di questa sua telefonata qual è? Che in realtà le cose che passano in televisione, sui giornali, sulle radio, sulla camorra, sono cose imprecise, sono cose parziali rispetto a quello che poi accade nel territorio. Questa è la natura del suo intervento?
Quello che vorrei da lei è che oltre a fare la rubrica su Di Pietro,
sì,
la quale fa bene, la facesse sugli ultimi 10 anni di Berlusconi, delle fesserie che ha detto e le smentite.
Sì, Angelo, ma per carità, si può anche fare, ma questo non c'entra niente però con la domanda che le ho fatto. Siccome lei ci ha parlato di alcuni episodi che riguardano la camorra in Campania, dicendo voi non sapete niente, in realtà le cose le sappiamo noi qui che siamo sul territorio, allora io riassumevo il suo intervento dicendo: lei vuole dire che le cose che noi ascoltiamo nei telegiornali, sulle radio o leggiamo sui giornali sono sempre parziali rispetto alla sostanza, a quello che si vive sul territorio, è quello che ci vuole dire?
Lo sappia anche lei, no? Penso, spero, che è parziale quello che leggiamo anche sul Mattino, che fino a pochi giorni fa è diretto da Orfeo, che oggi sta al TG2.
È un delitto? È un delitto? Eh? È un delitto essere direttore del TG2?
Anche in quel senso si può leggere la difesa, la semidifesa di Casini a Minzolini, visto che Casini ha piazzato Orfeo al TG2, lei sa perfettamente chi è il direttore del Mattino, no? Lo sa anche meglio di me, no?
Sì, certo.
E quindi?
Sì, ma Angelo, lei sta passando da un argomento all'altro così, libertà va benissimo, ma non ci intendiamo, d'accordo, grazie. Sempre da Napoli, Giovanni.
Buonasera. Cosentino, naturalmente, la tempistica della magistratura è quantomeno sospetta, almeno questo dubbio ce lo possono lasciare, perché poi, voglio dire, giudizi sulla persona in un ambiente come quello napoletano e campano, dopo gli ultimi 15 anni di governo assoluto del viceré Bassolini, perché noi parliamo di un governo durato quasi 15 anni, sono totalmente fuori luogo. Così come i giudizi di Saviano, voglio dire, per le stesse motivazioni che ha esposto il mio collega, prima radioascoltatore, la situazione napoletana è molto complessa, che la gente si scandalizzi dopo 15 anni di governo Bassolini a Napoli è l'ennesimo esempio.
Sì, però Giovanni, lei ne fa una questione di contrapposizione politica, perché pensa che l'intervento della magistratura che ha chiesto l'arresto di Cosentino sia un intervento di parte, soprattutto un intervento mirato a interrompere l'ascesa di Cosentino alla regione Campania? Me lo spieghi, perché?
Ma a parte perché quello che è riuscito a fare lui con il PDL negli ultimi anni non è riuscito ai suoi predecessori. Chi aveva il compito di fare certe operazioni per Forza Italia prima in Campania non ha raggiunto gli obiettivi. Cosentino c'è riuscito.
Ho capito, ma è al di là dei meriti o i demeriti di Cosentino, non siamo qui a giudicare la sua bravura come politico in Campania, non è questo il punto. Perché lei pensa, ripeto la domanda, che i magistrati abbiano voluto interrompere scientificamente adesso con la richiesta di mandato di arresto l'ascesa di Cosentino in Campania? Quali sono le prove che lei ha in mano per dire questo?
No, vabbè, fino a prova contraria, le prove le devono portare chi fa le indagini.
Vabbè, questo è un altro discorso, ma lei, siccome mi sta dicendo che i magistrati interferiscono...
Però non è un caso. Io mi ricordo un episodio, mi ricordo quando Prodi provò ad attaccare Bassolino illo tempore nel suo ultimo governo, che si iniziava a chiedere un po' se era il caso che lui continuasse ad avere un certo incarico dopo comunque un governo che avesse prodotto pochissimi frutti, se non danni. Io mi ricordo che dopo poco, da un'indagine partita in Campania, non in altre parti, in Campania, il governo è caduto. Questo non lo
sì, ma voglio dire, sui rapporti tra Camorra e politica e sul fatto che i rapporti tra Camorra e politica in Campania, in generale nel Meridione, siano trasversali, su questo non c'è il minimo dubbio. Però bisogna distinguere le cose, distinguere le indagini, distinguere i personaggi. Lei non mi ha ancora detto, è semplicemente un'intuizione, lei pensa che i magistrati, chiedendo l'arresto adesso, abbiano voluto, ripeto, incidere nella vicenda della scelta del PDL del candidato governatore. Fabio, provincia di Modena.
Buonasera, sono Fabio dalla provincia di Modena.
Lo sappiamo.
Io voglio intervenire in merito a due questioni. La prima è quella di Minzolini, cioè io sento tanto scandalo in giro per questi editoriali che fa Minzolini, ma io ho 37 anni, io mi ricordo quando Curzi dirigeva il TG3 e l'editoriale di Curzi era una costante al TG3. Non capisco perché la gente adesso, l'opinione pubblica, i politici in testa soprattutto, si scandalizzino se il direttore di un telegiornale fa un editoriale. Mi sembra che sia lecito, sempre che dica cose plausibili e che rientrino nel contesto che si sta trattando. Secondo me non c'è nulla da eccepire, tanto quanto se venga al TG1 come che se venga al TG2, al TG3, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo Fabio che c'è una innovazione da questo punto di vista. Quando Minzolini cita i suoi predecessori, è vero, anche Riotta faceva degli editoriali al TG1, diciamo che erano editoriali un po' diversi rispetto agli interventi di Minzolini. Ognuno ha il suo stile, non sto giudicando naturalmente. Diciamo che quelli di Minzolini sono più nel cuore del dibattito politico italiano e sono certamente delle opinioni, chiamiamole controcorrente, sto dicendo delle opinioni ben precise, tranchant, insomma non è quello che abitualmente fa un direttore del TG1. Da questo punto di vista c'è un'innovazione, non c'è dubbio.
No, ma l'innovazione va bene, però mi sembra che si discuta più sull'innovazione, sul fatto che al TG1 venga fatto questo editoriale, che come se venga fatto solo perché il TG1 presuppone che al momento sia controllato dal governo Berlusconi. Quando li faceva Riotta, faceva anche lui i suoi editoriali, toni diversi, modi diversi, perché come giustamente ha detto lei, ognuno ha il suo stile, però perché? Cioè, perché tanto problema? Secondo me è un falso moralismo che...
Ho capito. Moralismo non c'entra niente in questo caso. Comunque ho capito il suo ragionamento. Luca da Firenze. L'altra questione che riguarda Cosentino, è una domanda molto semplice che voglio porre agli ascoltatori, se la voce ancora mi assiste, ed è questa. Ma insomma, secondo voi, dopo queste accuse che sono pesanti di essere in combutta sostanzialmente col clan dei Casalesi, può rimanere a fare il sottosegretario all'economia, al di là della candidatura in Campania, può rimanere con gli incarichi attuali oppure no? Luca da Firenze, buonasera.
Buonasera, io volevo parlare a proposito di immunità parlamentare, e volevo dire, dal momento, mi sente?
Ma sento, dica.
Dal momento che certe persone vengono elette dal popolo, che in qualche modo è rimasto attratto dai programmi che vengono proposti in comizi, eccetera, eccetera, volevo dire, io piccolo cittadino ripongo la fiducia in quel politico e lo voto, giusto? Mettiamo che domani questo politico sia giudicato colpevole per aver commesso qualche reato, penso che anziché l'immunità, al momento appunto che questo viene beccato, anziché l'immunità bisogna applicare una legge forse un pochino più dura nei suoi confronti, perché lo stesso commette secondo me il reato due volte, perché la prima volta inganna l'elettore, il popolo.
Io non ho capito bene, Luca, lei è a favore della reintroduzione, è contrario alla reintroduzione, questo mi pare evidente, è contrario alla reintroduzione, al di là delle motivazioni eccetera, è contrario alla reintroduzione dell'immunità parlamentare, è così?
Delle persone, capito? Due volte, perché
sì, ho capito Luca, lei sostiene che reintrodurre l'immunità parlamentare sarebbe un errore, così?
Sicuramente.
Su Minzolini che mi vuole dire?
Ma su Minzolini nulla di che, mi sembra che lui sia coerente con quello che pensa e non voglio entrare in merito. Voglio dire solo un'altra cosa a proposito della TV pubblica, specialmente naturalmente della RAI. Dovrebbe tornare la RAI a fare il servizio per cui era nata.
Che vuol dire?
Cultura, come dire, educazione. Perché tramite uno strumento come la TV possiamo fare tantissime cose, questo ce lo dimostra il signor Berlusconi.
Sì, però no? Luca, che vuol dire? Me lo concretizzi questo ragionamento? La televisione pubblica dovrebbe tornare a fare il suo mestiere, che significa?
Appunto, troppi spettacolini leggeri, bisogna parlare,
troppo uguale a media. Ho capito, educare il popolo italiano mi sembra una frase un po' altisonante. Saviano su Cosentino, comunque se ne deve andare, sentite.
Io credo che anche se il Parlamento non dovesse autorizzare l'arresto di Nicola Cosentino dovrebbe o rinunciare all'immunità, come tra l'altro aveva promesso, o rinunciare all'immunità parlamentare o comunque farsi da parte.
Allora, Saviano l'abbiamo inserito e mi sono attirato molte antipatie tra gli ascoltatori, mail, sms, eccetera, tra quelli che sanno già tutto, magari lo sa, tra quelli che, insomma, diciamo la verità, al di là delle parole, al di là dei giri di parole soprattutto, e tra quelli che considerano Saviano, che considerano Cosentino praticamente colpevole. Mario Adinolfi, buonasera, ciao Mario.
Buonasera Giuseppe.
Allora, iniziamo dalla vicenda Minzolini. Minzolini dice, l'ha detto già la prima volta quando ha parlato della vicenda della libertà di stampa, ma insomma, se Riotta faceva gli editoriali, ed è vero che li faceva, io ho detto prima, sì, li faceva in modo un po' diverso rispetto a Minzolini. Se Cursi faceva gli editoriali, perché non li posso fare pure io? Tu che dici?
No, io su questo, sai, ho una linea molto chiara. Minzolini può dire quello che vuole, con grande nettezza, quando vuole. Nessuno deve spaventarsi e noi dobbiamo difendere la libertà di tutti i giornalisti a essere, insomma, responsabili delle cose che si dicono, ma poterle dire con assoluta libertà. E questo però deve riguardare le testate, diciamo, di ogni colore politico, anche quelle televisive, senza ombra di dubbio. Nel servizio pubblico c'è forse il dovere di un surplus di prudenza. Detto questo, censurare l'idea che un direttore del telegiornale non possa fare un editoriale mi sembra una sciocchezza.
Sì, no, tra l'altro, ripeto, sarà pure un'innovazione, sarà pure una cosa nuova, ma magari tra, non so, 2, 3 anni, 1 anno, 10 anni ci sarà un cambio di governo. Se le cose non cambiano alla RAI, probabilmente ci sarà un direttore nominato o comunque scelto da un governo di centrosinistra, la semplifico, e che facciamo a quel punto? Magari è uno che vuole dire la sua, no? Magari è uno...
Ma si sono sempre fatti, io ricordo il mio amico Sandro Cursi, che non c'è più, quando dirigeva il TG3, insomma, i suoi editoriali erano un pezzo forte del telegiornale,
certo.
Caratterizzavano. Non dobbiamo mai avere paura delle idee, questo è veramente un brutto vizio che ha un segmento, devo dire per la verità, minoritario dell'area del centro-sinistra. Insomma, la libertà è preziosa, la libertà di stampa è preziosa sempre. Non deve dire bugie, questo è l'obbligo di chi fa giornalismo, ma poi sulle opinioni ognuno è davvero libero, e su questo insomma, sarei lieto che anzi anche altri telegiornali provassero ogni tanto a dire la propria. Vedo un po' di timidezza.
Questo è vero, questo è vero, questo è vero, non c'è dubbio. I direttori dei telegiornali, anche della RAI, dovrebbero esporsi di più, non bisogna avere paura delle opinioni. Sul fatto che sia la tua una posizione, come dire, maggioritaria nell'ambito del centrosinistra, ti inserisco così, anche se io odio gli incasellamenti, però devo un po' smentirti, perché ho qui una lunga rassegna stampa su Minzolini, a parte la Bindi che ha detto la smetta di dettare la linea agli italiani, poi vari altri esponenti del Partito Democratico, ma insomma questo fa parte un po' del cabaret quotidiano, forse.
Sì,
no?
Sì, sono un po' di tic, io mi appellavo, diciamo così, al buon senso del popolo del centrosinistra, che non credo si senta offeso dall'editoriale di un direttore di telegiornale, si sente offeso da altro, ma non da questo.
Tra l'altro il sindacato della RAI prende... si è mosso, insomma, ha detto la sua su questa vicenda di Minzolini, e così viene schierata l'intera redazione. Anche questo è un errore. Cosa significa? Non è che l'editoriale del direttore schiera il TG1 tutta la redazione. Immagino che all'interno del TG1 ci siano, sono tantissimi giornalisti del TG1.
Questa è una cosa proprio, è veramente qualcosa che non esiste. Sono dei riflessi condizionati che non vanno valutati positivamente. Bisogna essere molto chiari, molto netti. Io stesso faccio il vice direttore in una piccola rete televisiva dove la maggioranza è dalemiana, come forse si sa. Nell'ultimo congresso ho sostenuto l'altra parte, l'ho fatto con grande libertà, dicendo quello che penso, ha detto quello che pensa il direttore. Questo ovunque accade, in qualsiasi contesto. Più c'è dialettica, poi secondo me meglio è, ed è ovvio che un editoriale, un direttore non schiera tutti i giornalisti. Questa è una un'ovvietà, insomma, schiera il direttore, schiera sicuramente in quel momento la testata per cui questo direttore lavora, ma non i giornalisti della testata. Quindi sono distinzioni poi tutto sommato che interessano molto gli addetti ai lavori, ai cittadini credo sia poco a cuore l'atteggiamento che si possa avere nei confronti della libertà di espressione del direttore del TG1. Io credo che faremmo tutti buona figura se la difendessimo, come dobbiamo difendere la libertà di ciascuno.
Allora Dinolfi, voglio chiederti qualcosa sulla questione Cosentino, perché è abbastanza delicata, perché naturalmente se ne parla da diverso tempo di possibili legami con la Camorra, diciamo che è una richiesta di arresto che era ampiamente prevista, e a me non piace parlare della questione del timing delle inchieste prima della scelta delle candidature. Non credo che i magistrati a Napoli stiano a guardare i giornali, guardi, domani c'è una riunione tra quelli del PDL che decidono la candidatura in Campania, allora mandiamo la richiesta di arresto. Non credo che accada questo. Però insomma è una cosa un po' delicata, perché tra uno che dice io ho combattuto i clan, combatto i clan addirittura, dunque non mi sopportano, mi odiano, dunque mi vogliono rovinare, e i magistrati che dicono è in combutta con i casalesi, insomma sono due cose molto diverse, non possiamo dare un peso maggiore a uno o all'altro. Che deve fare quest'uomo? Si deve dimettere secondo te dalle sottosegretarie all'economia? Come dice...
Io dico intanto cosa deve fare la politica. La politica ha un problema di selezione delle classi dirigenti, ovunque, è un problema che siamo... affrontate, è un anno che siamo incatenati a questo significativo problema. I partiti, gli strumenti classici della politica non selezionano più classe dirigente all'altezza. Ora arrivare addirittura, le chiacchiere su Cosentino sono di mesi e di anni fa, a avere sostanzialmente come unica carta quella di Cosentino sulla regione Campania, che è una regione diciamo dove il centrodestra è in vantaggio netto, insomma, sì, con i sondaggi, sì. Mi sembra veramente uno spreco, una sciocchezza, una follia da parte della forza che è attualmente alla maggioranza del paese. Credo che bisogna lavorare molto e con attenzione per far sì che le classi dirigenti siano al di sopra di ogni sospetto. Io ho scritto questa cosa a seguito del caso Marrazzo. Bisogna che i cittadini cominciano a essere molto esigenti dal punto di vista della selezione della classe dirigente, perché io ricordo, insomma, quando eravamo bambini, tutto sommato, i leader venivano in mente: Enrico Berlinguer, Benigno Zaccagnini, Giorgio Almirante, su chiunque di loro non c'era l'ombra di un sospetto. E per arrivare ai quei vertici non si poteva portare con sé un bagaglio di sospetti significativi. Dunque, da questo punto di vista, adesso la parola è alla politica, e la politica deve sbrogliare la matrazza, e la politica non deve trovarsi in un spalle al muro come si trova adesso, perché adesso ovviamente diventa un problema di braccio di ferro con la magistratura, e di tutto abbiamo bisogno tranne di un ennesimo braccio di ferro, tra l'altro su una figura che davvero ha elementi di contestabilità troppo alti per poter essere difesa. Sì, non trovo veramente immaginabile che si possa andare a difendere questa figura. Poi sulla valutazione se debba difendersi o no, dimettersi o no dal ruolo di governo, secondo me è una questione che riguarda il Presidente del Consiglio. Ovviamente la mia opinione dovrebbe dimettersi, ma credo che dovrebbe essere più che altro il Presidente del Consiglio a esigere le dimissioni.
Un'altra cosa riguarda una, sempre in campagna, un'idea che è venuta fuori credo dalla Sinistra Libertà, non so se appoggiata da qualche comitato locale del Partito Democratico, su una possibile candidatura di Saviano. Sarebbe una, non so se lui non ha mai detto nemmeno di non essere disponibile, in realtà dovrebbe dirlo subito se non ha intenzione, però è una cosa fattibile.
Ogni tanto succede che insomma, in momenti di grande emergenza in un territorio sia un grande artista, uno scrittore, mi ricordo Václav Havel, presidente della Cecoslovacchia dopo la rivoluzione di velluto nel 89.
Cioè sei favorevole alla una possibile, non sappiamo quanto concreta.
Bello, non credo che sia praticabile, però non è una cosa che escludo a priori, insomma, sarebbe un bel segnale. Sinceramente sarei pure curioso di vedere il livello di consenso che otterrebbe Saviano sul territorio. Ecco, un altro elemento mi incuriosirebbe non poco, perché sono sicuro che sarebbe molto divisiva come candidatura, mentre insomma, l'idea è che dovrebbe essere una candidatura solo acclamata, invece sarebbe molto divisiva e sarebbe interessante anche notarne gli elementi di insomma conflittualità quando dovesse diventare un territorio di conflittualità politica il nome di Saviano. Dunque, secondo me questa potrebbe essere sicuramente una bella sfida, ma ovviamente non credo davvero che non ci sarà una sfida del genere, quindi sulle ipotesi in politica è sempre difficile ragionamento.
Un'ultimissima cosa riguarda, ho fatto una mini campagna contro questa cosa del test antidroga sui parlamentari che lo trovo molto molto demagogico. Mi segui oppure pensi invece che in nome della trasparenza sia giusto pure fare questo test antidroga non vincolante, cioè non obbligatorio per i deputati?
Ma io ho forse una linea molto diversa da te su questo. Io teorizzo che il personaggio pubblico debba vivere in una casa di vetro, cioè quando tieni un ruolo di rappresentanza tutto debba essere messo a disposizione dall'attenzione alla valutazione del cittadino. Sinceramente avere un deputato, un senatore drogato non è una cosa che mi darebbe molta gioia, quindi non obbligatorio forse, ma insomma se i parlamentari volessero sottoporsi a questa analisi qualche sorpresa sicuramente uscirebbe fuori, non sarebbe una sorpresa positiva. Noi abbiamo un problema serio, lo ripeto, di selezione di classe dirigente. Ora non capisco perché in Italia si è abbandonato il terreno dell'idea che si possa avere una cassa dirigente irreprensibile.
Però scusami, no, questo l'ho capito, però seguendo questo ragionamento, anche uno, metti come te, no, malato di poker, non addicted, adesso insomma sei appassionato, anche addicted, mettiamo che tu sia addicted gravemente dal gioco del poker, certo, giusto? Insomma, potresti essere non lucido, potresti essere non lucido in Parlamento, no?
Che il cittadino è in grado di fare, tant'è che tu la mia passione per il poker la conosci, chi mi segue la conosce.
No, perché tu non è che la nascondi, vabbè, chiaro.
E questo è il dato secondo e centrale. Chi vive una vita pubblica anche con proiezione politica, secondo me deve riuscire a mettere in piazza ammetto che sia un limite quello che viene indicato.
Ah, vabbè, certo.
Deve essere in grado di metterlo in piazza, perché mettendolo in piazza si emenda, come dire, lo rende.
Il poker forse è l'esempio sbagliato, però mettiamo, ieri Di Pietro, Iceberg, ha detto una cosa. Beh, insomma, anche quando uno beve troppo, insomma, anche i test alcolemici, cioè è una china un po'. Se uno dice sì al test antidroga, lo rende, mettiamo obbligatorio. Beh, poi. Perché non i test se uno ha mangiato troppo la sera prima? Perché anche là uno può arrivare in Parlamento un po' scombussolato.
Quando tu dovessi essere un importante capo d'azienda, un imprenditore, diciamo così, devi fare due assunzioni. Quando ti viene davanti uno che magari in palese stato di ubriachezza o uno di cui conosci l'abitudine di drogarsi, la valutazione su assumerlo o no, la fai o no rispetto a questi elementi?
Beh, naturalmente quando lui lo sa,
anche per un parlamentare,
sì, se lui lo sa, arriva di fronte a me non ubriaco e non in preda alla cocaina o alle droghe che ha assunto magari la sera prima, questo mi sembra evidente. Cioè mettere in moto un meccanismo di questo tipo, di un controllo, come dici te, continuo sui parlamentari anche su alcuni aspetti della loro salute, questo mi sembra un po' una cosa perversa, questo.
Noi abbiamo bisogno di mettere un po' alle strette le nostre classi dirigenti, cioè dare loro una sensazione di minore impunità nei comportamenti deviati o devianti. Insomma, devono sapere che insomma, all'occhio dell'opinione pubblica c'è anche un giudizio, perché altrimenti insomma la deriva di questo ultimo anno mi ha preoccupato molto, dove ognuno si può permettere qualsiasi cosa ed è giustificato e giustificabile perché attiene al suo privato. Ecco, a me questo non convince, come, però so che su questo sono ampiamente in minoranza.
No, ma non tra gli addetti ai lavori, non tra gli elettori. Noi abbiamo sondato il terreno in questi ultimi giorni, c'è una larghissima maggioranza di persone che ci hanno chiamato, che ci hanno scritto favorevole, per esempio, al test antidroga per i parlamentari. Grazie a Maria Dinolfi, buona serata. TG5.
Accordo tra Berlusconi e Fini, presso un disegno di legge per la durata massima dei processi, nei tre gradi sarà di 6 anni per gli incensurati. Richiesta di arresto per il sottosegretario Cosentino, alla Camera Bersani valuti le dimissioni, il PDL accuse inconsistenti, si vuole impedire la sua candidatura. Frana Ischia ed è un fiume di fango, muore una 15enne, 20 feriti, decine salvati nelle auto trascinate in mare. Bertolaso, rabbia e tristezza. Ho la coscienza pulita, stasera Matrix, Raniero Busco, accusato 19 anni dopo dell'omicidio dell'ex fidanzata Simonetta Cesaroni. In lacrime dice, dovevano trovare qualcuno da processare. Il padre scopre sul telefonino della figlia messaggini osè del preside e lo denuncia, ma la madre confessa, erano per me, è il mio amante. A Rio de Janeiro, calcio vietato in spiaggia, tanti campioni hanno cominciato proprio così. Reportage del TG5, viaggio nella città tra futuro, favelas e contraddizioni. Arriva New Moon, il seguito di Twilight con il sexy vampiro Robert Pattinson, ambientato anche in Italia. A Volterra e Montepulciano è già boom di turisti.
Avete sentito, nell'accordo tra Fini e Berlusconi c'è il fatto che ci sarà un disegno di legge di iniziativa parlamentare, poi non si capisce perché i disegni di legge da questo punto di vista siano di iniziativa parlamentare. È evidentemente il governo che vuole fare un provvedimento di questo tipo, si esponga un esponente dell'esecutivo, e invece iniziativa parlamentare. E poi c'è la vicenda degli incensurati e forse è la chiave per capire tutto. TG1.
Frana Ischia, muore una 15enne salvate dal fango in mare, decine di persone. Bertolaso, disastri annunciati. Berlusconi Fini intesa per processi rapidi, maggioranza, riforma per i cittadini, Bersani confronto sì, no, colpi di spugna. Tremonti, non ci sarà nessuna nuova manovra, basta la finanziaria, finché ci sarò io nessun taglio alle pensioni. Chi fa parte della mafia è fuori dalla Chiesa, il segretario generale CEI, non servono scomuniche esplicite per i criminali. Torino e caccia al ladro gigolò, prima seduce ricche signore, poi svaligia le loro case, diffuso un identikit. Cade sui binari della metro, il macchinista frena in tempo, a Boston una donna ubriaca salva per miracolo. Italiani, bugiardi da manuale, ecco le regole sia per non farsi scoprire sia per riconoscere chi ci sta mentendo.
Va bene, andiamo a sentire Osvaldo dalla provincia di Milano. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo intervenire a proposito di Cosentino. Io sono di Milano e non è che me ne intendo molto i problemi di Napoli, però dico, siccome Cosentino è già 7, 8, 10 anni che lo tengono sotto controllo, come mai quando si sente che deve candidarsi esce fuori la magistratura e scopre che ci sono 7 pentiti che dicono che questo è colluso con i casalesi? Se era colluso con i casalesi dovevano, arrestarlo prima, chiedere prima che si autocandidasse alla regione Campania.
Sì, alcuni fatti risalgono al 94, ma insomma le indagini non sono del 94, come dice lei, o degli anni 90. Alcuni fatti relativi alle indagini. La ringrazio, andiamo a Lucca. Bruno.
Buonasera, io volevo intervenire a proposito di questi magistrati che praticamente fanno politica. È una cosa talmente evidente che io non riesco a capire come sia possibile che ci si scandalizzi e si cerchi di farla passare come togliere potere alla magistratura, ma quello che ha fatto Ingroia io trovo che sia una cosa scandalosa. Non esiste al mondo che un magistrato così importante vada a parlare in un convegno di un partito che lotta contro il governo e parli in quei termini verso il governo. È una cosa talmente evidente che com'è possibile che io non trovo scandalo sui giornali? Questa è la mancanza di libertà. Questa è la mancanza di la libertà, la minano queste persone qui. Un magistrato così importante, per non parlare escludendo il caso di Pietro, che ormai anche quello è conclamato, ma il De Magistris, che addirittura ha fatto cadere un governo e dopo qualche mese si presenta e vuole cercare di parlare di moralità a noi.
Bruno, adesso al di là del caso De Magistris, non erano le inchieste De Magistris quelle che hanno fatto cadere il governo, lei si riferisce evidentemente a Mastella, certamente anche secondo me Ingroia non doveva parlare. Cioè, un magistrato quando ha queste funzioni così delicate non può andare a un convegno di un partito a dire la sua sui provvedimenti del governo in tema di libertà di stampa, in tema di giustizia. Non io credo che non è opportuno, punto. Poi ripeto, se uno lo vuole fare e vuole dire la sua su quello che è il futuro del paese, si toglie la toga e si candida alle elezioni. La ringrazio. Bruno, i titoli della 7, telegiornale.
Patto Fini Berlusconi sulla riforma della giustizia. Il presidente della Camera annuncia che verrà presentato presto un DDL per accorciare la durata dei processi, ma boccia l'ipotesi della prescrizione breve voluta dal Premier. Una frana si stacca dal monte Epomeo sopra il porto di Casamicciola di Schiannega, una ragazza di 15 anni, 20 feriti grave, una bimba di 3 anni. I soccorritori salvano dal fango decine di persone. Nessun taglio delle pensioni finché io sarò ministro, Giulio Tremonti a Bruxelles per l'Ecofin. Esclude ogni intervento del governo sulla previdenza e dice non servirà nessuna nuova manovra nella finanziaria. Da venerdì nelle sale italiane Good Morning Amal, film sull'immigrazione con Valerio...
Allora, le pensioni non si toccano, è uno dei proclami di Tremonti di oggi. Non si capisce perché l'intervento sulle pensioni debba essere presentato sempre come taglio. In realtà non c'entra, non è che vengono tagliate le pensioni, vengono tolte le pensioni. Se uno allunga l'età pensionabile non è che toglie soldi alle persone. Sì, interviene certamente su una cosa importante che è la permanenza al lavoro, ma il taglio dov'è? Non è che vengono tolti i soldi alle persone o vengono dimezzate le pensioni. Andiamo a sentire Francesca da Varese, eccoci qui.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, io ho deciso di giocarmi il bonus, non sui temi dell'attualità, per quanto la pensi come Saviano sulla faccenda Cosentino e naturalmente su Minzolini, ritengo che andare fuori dal seminato. Volevo tornare indietro a qualche tempo fa e chiederle se è riuscito a vedere finalmente Umberto Di.
Sì, oggi che oggi era sulla 7, se non sbaglio, no?
Cosa ne pensa e se ritiene che sia veramente un fondamentale di quelli da...
Guardi, Francesca,
proprio bagaglio.
Diversi ascoltatori mi hanno mandato delle copie in DVD di Umberto Di, prima che lo mandasse oggi la 7, anche un mio carissimo amico che si chiama Giuseppe, come me, mi ha regalato questa copia e gliene sono molto grato. L'ho visto e mi sono annoiato profondamente.
Ascolti, adesso voglio farle una domanda, però me lasci completare.
Sì.
Allora, come mai nel suo furore dell'anti-Berlusconismo si è poi trattenuto, immagino per rispetto, dal mandare il caro Santalmassi a Radio Londra dopo il famoso articolo sul Paese?
Ma guardi, Francesca, non è che ci sono tante cose di cui parlare, francamente, di parlare di un articolo di Giancarlo Santalmassi sul Paese. Ho una tale amicizia con Giancarlo Santalmassi che mandarlo in onda in una mia rubrica non mi sembrava particolarmente cortese, ma insomma non è importante.
Furore dell'anti Berlusconi.
Ma no, prima non è nessun furore, almeno secondo me, poi secondo lei io ho il furore di essere anti Berlusconi e va bene, insomma, accetto la critica. Ripeto, qui si fanno sempre delle scelte, chi dice di non fare delle scelte è un ipocrita. Io faccio delle scelte, perché non ho messo quell'articolo perché non ho citato quell'articolo di Santalmassi? Ma insomma, si possono citare tante cose, ho deciso di non citarlo, punto.
Pronto?
Sì, è soddisfatta della risposta o no?
Pronto?
Sì, Francesca, mi sente?
Sì, io la sento.
È soddisfatta della risposta oppure no?
No, non ho sentito, purtroppo mi è andata via la linea.
Francesca, cosa vuoi? Le ho detto, ho deciso di non mandarlo o comunque di non citare quell'intervista di Sant'Almassi al Paese, intervista, quell'articolo di Sant'Almassi al Paese ripreso poi dal Fatto, perché per diversi motivi. Primo, perché non mi sembrava particolarmente rilevante nel dibattito politico italiano in quel momento. Secondo, perché per la stima che ho nei confronti di Sant'Almassi, una presa in giro non mi sembrava opportuna. Tutto qui.
Persone che finiscono Radio Londrate sono persone che lei, di cui lei ha disistito.
No, non è così, non è così.
Tanti come Vattimo, la Margherita Hack.
Francesca, la stima o la disistima non c'entra niente. Ho detto, non è che in assoluto scelgo persone da mettere nella rubrica Radio Londra di cui non ho stima. In questo caso, avendo stima di Sant'Almassi, non mi andava di prenderlo in giro. Ma qual è il problema? Dov'è il problema? Ognuno fa delle scelte.
È un fatto di coerenza.
Ma non c'entra niente la coerenza. Ognuno fa delle scelte su tutto. Chiunque fa delle scelte ogni giorno nella vita. Dire una cosa, non dirla, dirla in un certo modo, mettere questo piuttosto che l'altro. Si fa sempre una scelta. Non creda a chi le dice io non faccio una scelta, parlo di tutto. Non è così. Ognuno di noi fa una scelta. Basta dirlo e non essere ipocriti.
Posso aggiungere un'ultima cosa, poi lascio spazio agli altri.
Dica.
Quando avete festeggiato il compleanno di Radio 24, no?
Sì, se lei è appassionata di queste domande che sono interne a Radio 24, faccia pure, insomma, Francesca.
No, io sono appassionata della sua trasmissione.
No, no, ma va bene, ma non so quanto interessa agli ascoltatori sapere del compleanno di Radio 24, comunque dica.
No, ascolti, quella sera lei ha intervistato la Maglie, no?
Sì.
Ha intervistato Mughini, naturalmente,
sì.
E en passant ha citato tra i conduttori che si sono avvicendati nello storico anche Sant'Almassi. Meritava qualcosina in più, secondo me. Quindi quello che voglio dire, sì, io è che evidentemente non è come la racconta lei.
Ma no? Cosa non è come la racconto io, Francesca? Cosa non è come la racconto io?
La sua considerazione di Sant'Almassi.
Ma io parlo per me, della mia considerazione per Sant'Almassi. Io ho grande stima di Giancarlo, non interessa credo il 99,9% di chi ci sta ascoltando, ma io ho grande stima di Giancarlo Sant'Almassi. Dopodiché, siccome non ci sentiamo da un bel po' di tempo, non mi andava di... Qual è il problema, Francesca? Insomma, perché bisogna spiegare pubblico? Io posso anche spiegare, ma non è di grande interesse il motivo per cui non l'ho chiamato la sera in cui abbiamo festeggiato, invece ho chiamato Mughini. Chi se ne frega? Cioè, qual è il punto?
Il punto è che, secondo me, lei subisce...
Subisco?
In maniera particolarmente forte, forse... le ha lasciato punta a questa presenza e allora
subisco questa presenza. No, guardi Francesca, non ci siamo proprio, non penso che sia così, abbia pazienza, ho grande stima ma non ho una sorta di timore reverenziale né subisco il personaggio. Il personaggio, lo dico, subisco la persona, non volevo dirlo in senso denigratorio, naturalmente.
Una notizia di cronaca rosa: il ministro Gelmini, ministro della pubblica istruzione, si sposa. Era nell'aria questa notizia, ora però è stata ufficializzata dallo stesso ministro Gelmini in un'intervista nella quale lei dice saprò essere mamma, moglie e ministro.
Sviolinata di Emilio Fede per la maternità del ministro Gelmini, che ricordo sarà il nostro ospite domani mattina alle ore 9 per parlare naturalmente della riforma dell'università e di altro, credo, con Oscar Giannino, appuntamento ore 9. Comunque in questo caso c'è la sviolinata di Emilio Fede, che annuncia in questo modo, con le parole che avete sentito, con la cadenza che avete sentito, la maternità della Gelmini. A proposito dell'ascoltatrice di prima, un ascoltatore mi scrive: imbarazzo a mille. No, guardi, si sbaglia, nessun imbarazzo. Un altro a me interessa, per esempio, un altro invece era proprio molto, ma molto interessante, Max, pensando che chissà quale dietrologie su questa vicenda di Sant'Almassi. E va bene, il senatore Pancio Pardi, eccoci qui, buonasera.
Buonasera.
Come va?
Come va? Malissimo.
Che succede?
Ma ne succedono di tutti i colori, e nel campo di cui mi occupo io ne succede che il... direttore del TG1 di Minzolini ha pensato bene di sequestrare 5, 6, 7 minuti, non so, del telegiornale.
No, un minuto e 40.
Ah, un minuto e 40, mi era sembrato più lungo, però beh, capace, perché in un minuto e 40 è riuscito a metterci una quantità di false notizie, perché ha detto per esempio...
Un editoriale non è una notizia, è un'opinione.
È peggio, nell'opinione si è basato su notizie false.
Per esempio
ha detto che in Italia non c'è più l'immunità parlamentare, non è assolutamente vero.
Ma questo, su questo le do ragione.
Tant'è vero che per procedere ai parlamentari bisogna chiedere autorizzazione a procedere.
Cioè, c'è un'immunità cambiata nel 93, un po' più ristretta, diciamo, no?
Un po' più ristretta, però insomma non è che uno può arrivare, il poliziotto, il magistrato, arrivare a arrestare
un deputato, non può.
C'era una quantità di elementi, di precauzione.
Poi mi sembra che abbia detto dell'immunità che esiste in Gran Bretagna, invece in realtà non è così.
Infatti non è vero, tra l'altro non è vero. Su quello barano sempre, quelli del centro-destra barano sempre, dicono che ci sono in Europa, non è vero. In Europa nessun premier è protetto.
Però al Parlamento europeo, lì ha detto una cosa corretta, Minzolini, esiste una forma di immunità più larga rispetto a quella italiana.
Quello sì, quello è vero, però nelle nazioni no, tant'è vero che solo i re e alcuni presidenti della Repubblica
in Francia,
cioè
per esempio,
di Stato, cioè Chirac era protetto non in quanto ma perché era capo di Stato e quindi non di governo.
E su Ingroia secondo lei ha detto delle cose sbagliate?
Sì, perché ha approfittato del discorso di Ingroia per appioppargli addosso l'etichetta di protagonista di un programma di governo giustizialista, mentre Ingroia aveva semplicemente fatto delle riserve di natura giuridica.
Beh,
anche,
insomma,
molto,
Pardi,
anche molto limitate.
Pardi,
anche...
adesso non ci nascondiamo, però Ingroia è intervenuto a un convegno organizzato dal partito di cui lei è senatore, e fin qui uno può discutere. Beh, secondo me non ci dovrebbe andare, ma no a un convegno di TV, ma anche a un convegno del PDL, però insomma, possiamo discutere, ma che abbia detto delle cose così, abbia fatto dei ragionamenti giuridici, no, insomma ha detto chiaramente che alcune delle leggi che il governo vuole approvare sfasciano il paese, la Costituzione e quant'altro, insomma voi non ci possiamo nascondere dietro le cose.
L'ha detto, cioè, queste sono tutte cose che non ha detto solo Ingroia, cioè, noi le abbiamo dette, io le ho dette scritte infinite volte, lui le ha dette...
ma lei è senatore, non mica fa il magistrato.
Queste cose, però il magistrato avrà pure il diritto di esprimere un giudizio su delle leggi che poi lui è costretto ad applicare, perché bisogna misurare anche l'angoscia del magistrato, il magistrato deve applicare la legge, ma se la legge è una cosa che è veramente terribile, io le segnalo che c'erano, diciamo, c'è una tradizione da questo punto di vista, Troisi, pretore nell'Avellinese, scrisse un libro che credo sia ripubblicato adesso, Diario di un giudice, nel 1956 lo pubblicò, ed è un libro meraviglioso perché fa vedere in anteprima, molto prima di Mani Pulite e di tutto il resto, il tormento di un giovane giudice che è costretto ad applicare la legge che punisce, a quel tempo si diceva, i ladri di mele, e non era in grado di arrivare mai ai potenti.
E quando l'ha scritto? Dopo, quando era uscito dalla magistratura o mentre ancora era in funzione?
No, lui l'ha scritto mentre era in magistratura, perché non ha nessun carattere politico quel libro.
Sì, appunto, cioè non è che toccava aspetti delicati. Però mi scusi, Pardi, io faccio un ragionamento, no? Noi siamo in disaccordo, ma parliamo in maniera civile, come è normale che sia. Cioè, un magistrato impegnato nell'antimafia come Ingroia, un magistrato importante che fa indagini delicate sui rapporti tra politica e mafia, perché usa per esempio un'espressione come soluzione finale? Poi oggi ai nostri microfoni ha detto no, in realtà non intendevo quello, fa un po' marcia indietro come spesso fanno gli uomini politici. Insomma, uno deve avere anche il coraggio delle proprie idee, se uno vuole fare una battaglia politica prende la toga, se la leva e fa il politico.
Sì, ma in questo caso lui è un magistrato che vuol fare il magistrato, che tiene a fare il magistrato e che però non riesce a impedirsi di esercitare una critica nei confronti di certe leggi. La questione della soluzione finale, se lui ci rinuncia, diciamo, perché sarà anche possibile, nella fuga di un discorso uno si fa scappare delle espressioni forti, poi ci ripensa, dice no, avrei potuto dirlo in altro modo. Io, diciamo, come si fa in Parlamento, sottoscrivo io quell'espressione, perché la soluzione finale è sostanzialmente quella che vuole Berlusconi per essere del tutto sciolto dal vincolo delle elezioni.
Però, scusi,
e questa volta l'ha detto chiaramente, cioè la cosa preoccupante è che le altre volte era tutti i trucchi verbali, questa volta lo dice chiaramente a Fini, gli dice in faccia a Fini, tu mi devi garantire una legge che mi scrolli.
Lui è d'accordo però, Fini sembra d'accordo, eh?
E questo mi sembra molto più, ancora più preoccupante.
Però, al di là di questo, utilizzare un'espressione come soluzione finale, se ne può trovare anche un'altra. Lei sa benissimo che cos'è la soluzione finale, Pardi.
Sì, diciamo sì, è una frase che c'ha una semantica dentro, ecco. Un'espressione che ha una semantica dentro.
Andrebbe riservata ad altre cose.
Sì, andrebbe riservata ad altre
cose. Senta, la vicenda Minzolini. Ora, io voglio dire, c'era Curzi che faceva editoriale al TG3. Riotta ha fatto editoriale al TG1. È vero che non è una prassi al TG1 fare gli editoriali e schierarsi comunque su vicende di carne politica viva, no? Come quelle sulla giustizia. Non è una prassi, quello lo ammetto, non è una prassi. Però è un'opinione tra tante altre, perché negarla?
È un'opinione, quello si capisce che è un'opinione. Le ricordo però una cosa, che gli editoriali di Curzi erano sostanzialmente delle prediche domenicali. E gli editoriali di Riotta erano tutti rigorosamente alla camomilla, non c'è nessuno, non si può andare a ritrovare tra gli editoriali di Riotta un editoriale ad personam come questi che sta facendo Minzolini dal TG1, cioè lui è proprio catapultato a dirigere un telegiornale proprio per sostenere l'interesse privato del Presidente.
Ho capito, però Pardi, questa qua è una sua interpretazione, perché Minzolini ha una sua storia, ha un suo modo di ragionare, non è che si può ridurre il pensiero di Minzolini a pensiero di Berlusconi. Però, secondo lei pensiero di Minzolini uguale a pensiero di Berlusconi?
No, capisco, lei si appella al passato, io però allora...
No, al passato, anche al presente di una persona, sono due persone distinte, uno è Minzolini, carità, con le sue idee, e l'altro è Berlusconi.
Sì, però diciamo lui sostiene l'interesse privato di Berlusconi.
Beh,
in
ho capito,
modo
questo
personale.
Dice lei, ma come si fa a sostenere un'idea del genere? Però Pardi dice, lei, Minzolini sostiene l'interesse privato di Berlusconi. Minzolini, insomma, sarà pure le idee di Minzolini avranno pure voce in capitolo in questo dibattito, oppure lei le cancella attribuendole direttamente a Berlusconi?
No, hanno voce in capitolo, io però non riesco a fare a meno di dimenticarmi che Minzolini è un giornalista che ha fatto carriera fragorosa, praticamente esercitando con finezza e diciamo anche capacità investigativa l'arte del gossip, della notizia strabiliante. Appena arrivato alla direzione del TG1 ha censurato il gossip perché non era una notizia, c'è una contraddizione in termini.
Vabbè, però adesso
nella biografia di Minzolini.
Su questo posso anche, posso anche darle ragione, in quel caso ha commesso un errore perché si poteva dare conto dell'intervista da Dario, però qui stiamo parlando di altro, cioè di un editoriale. Ha diritto di fare editoriali secondo lei o no?
Secondo me sì. I direttori hanno diritto di fare gli editoriali, io però ho il diritto di criticarli quando...
Ah no, certo, non c'è dubbio.
Io non voglio togliere...
Cioè lei contesta il contenuto?
Io contesto
non il
contenuto? No, per carità, me ne guardo bene.
Meno male.
Me ne guardo bene, il direttore di un telegiornale come il direttore di un giornale ha il diritto di fare l'editoriale, però nel momento in cui fa l'editoriale automaticamente si espone all'esercizio della critica di tutti.
Ah beh, su questo non c'è dubbio.
In questo caso io non posso trattenermi dall'osservare che il suo editoriale era basato in buona parte praticamente su degli assunti falsi. Poi naturalmente l'opinione sua è un'opinione
il fatto che secondo lui bisogna reintrodurre l'immunità parlamentare non mi pare una cosa così scandalosa, se ne parla appunto.
Se ne parla, no, ma l'opinione sua diciamo è meno scandalosa dell'uso delle notizie false.
La ringrazio, buona serata. TG2.
L'incontro tra Fini e Berlusconi, intesa sulla giustizia per fissare a 6 anni la durata massima dei processi per gli incensurati. Bersani, no ai colpi di spugna. È l'accusa del GIP al sottosegretario Cosentino, una carriera politica all'ombra dei clan Bidognetti e Schiavone, PDL contro i magistrati, Fini non si può candidare. A Ischia cede il costone della montagna sopra Casamicciola e una valanga di fango arriva fino al mare. Morta una ragazza di 15 anni, decine i feriti, non ci sono dispersi. L'ultima trovata contro l'influenza A, un microchip per capire come si diffonde il virus. Il congegno calcola quante volte si è entrati in contatto con un possibile veicolo di infezione. Contro i catastrofisti parte una campagna di controinformazione della NASA, l'Agenzia Spaziale Americana. Non credete alle profezie Maya, il mondo non finirà nel 2012, come raccontano film e libri.
Va bene, andiamo a Napoli. Giuseppe, buonasera. Non c'è più Roberto, provincia di Como.
Pronto?
Sì, buonasera, dica.
Sì, buonasera. Volevo intervenire sulla vicenda di Minzolini.
Prego.
Dicendo questo, in pratica, beh, in maniera un po' maldestra ha toccato un punto. Dico un po' maldestra per via delle imprecisioni e dell'attacco al magistrato, su cui non voglio esprimere il punto, però che secondo me ha toccato è che dalla fine degli anni 80 fino alla prima metà degli anni 90 la politica ha un po' abdicato il suo ruolo correndo dietro, come dire, alla folla. Insomma, si è fatta prendere un po' tutta la politica, anche quella della mia parte, io sono di centrosinistra, un po' da un populismo così strisciante, e anzi galoppante più che strisciante. E la vicenda dell'immunità, che è stata cambiata con la modifica costituzionale, è anche quello un segno, tra gli altri, di questo. E io ritengo che in ragione di questo essere sceso sul terreno populista, alla fine abbiamo incocciato, dico abbiamo noi di centrosinistra, in qualcuno che in fatto di populismo ne sa un po' più di noi e da cui regolarmente ne abbiamo quasi sempre preso, insomma, dal punto di vista elettorale. Niente, volevo semplicemente esprimere questa opinione, anche se sulla base dell'intervento che ho sentito prima del senatore Pardi sarò catalogato tra i berlusconiani, evidentemente anche a sinistra ce ne starà qualcuno. Quello che a me dispiace è che invece il mio partito, che è a tutt'oggi il partito più grande del centro-sinistra, sia stato per questi due anni di vita un po' ostaggio dei soci di Pardi, anzi del socio di maggioranza del partito di Pardi.
Del padrone del partito di Pardi, così si dice, si dice.
Sì, si dice.
Si dice che sia un partito che abbia un padre padrone.
Io non ho piacere di leggere perché, sinceramente, quando leggo Repubblica, fin dalla gioventù.
Va bene,
però,
va bene, Roberto.
So che lo dicono.
Grazie. Giancarlo da Ferrara, buonasera.
Buonasera, io rispetto alla questione di Cosentino, ma anche tutta la questione un po' di quella che è oggi un po' la tendenza di tanta magistratura, volevo dire che rimango abbastanza colpito dal fatto che l'intento della magistratura più delle volte non sia quello di ristabilire la giustizia o comunque di porre rimedio a errori o comunque malefatte di quel personaggio, ma sia più che altro, come dire, quello di condizionare la vita del popolo italiano e comunque anche la possibilità di esprimersi attraverso le forme non solo della politica, non solo attraverso il voto, ma anche attraverso, come dire, anche l'espressività del popolo, insomma, cioè in questi 15 anni del dopo Tangentopoli, secondo me hanno testimoniato attraverso tanti fatti, tante vicende, insomma,
che i magistrati si intromettono.
Che i magistrati hanno un po' questa pretesa di porre rimedio a tutte le cose che non vanno bene nella società, quando invece sì.
Però mi scusi, Giancarlo, in che modo questo ragionamento è applicabile alla vicenda Cosentino, secondo lei?
Beh, questa cosa qui mi ha dato un po' lo spunto, perché la vicenda Cosentino, chiaro, c'è un tempismo abbastanza strano nel ricorso che viene fatto a queste, come dire, a queste richieste di arresto rispetto, insomma, questo è un personaggio che si prepara a candidarsi alla presidenza della regione Campania e quindi, insomma, questo tempismo un po' strano quello che mi colpiva, insomma,
cioè,
era
se la richiesta di arresto fosse stata comunicata 3 mesi fa, non è che rispetto alla possibile candidatura di Cosentino in Campania la cosa non sarebbe stata molto diversa in realtà.
Per quello che mi interessava dire, secondo me la questione è un po' questa, è anche, come dire, secondo me, al di là della vicenda, di come si svilupperà, di come andrà avanti, insomma, credo che sia un po' davanti agli occhi un po' di tanti italiani che, come dire, da parte, voglio dire, lo dicevano anche quelli che mi hanno preceduto prima, insomma, rispetto a certi magistrati che, vabbè, magistrati che vanno ai congressi organizzati dai partiti, vabbè, quello ormai è quasi una consuetudine, però insomma mi colpiva questa cosa e anche per dare, come dire, per fare anche la conclusione di questo mio intervento, volevo dire insomma che secondo me la questione della magistratura, poi vabbè, adesso
Giancarlo, cerchiamo di riordinare un po' le idee perché altrimenti non ci capiamo più nulla. Daniele dalla provincia di Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, io volevo intervenire sulla questione Menzolini e volevo farle una domanda. Ma perché un direttore di un telegiornale deve fare un intervento così schierato, gettando una luce sinistra su tutta la redazione del più importante telegiornale della
scusi, cosa c'entra la redazione? Mi perdoni.
Lui è il direttore.
Vabbè, ho capito, ma non è che i Menzolini parla, non è che tutti i redattori si debbano, o tutte le persone che lavorano al TG1 si debbano riconoscere nelle parole di Menzolini.
Sono d'accordo.
E allora,
però,
il punto?
Lui è il capo e decide le informazioni che passano quotidianamente, facendo un intervento del genere, butta una luce sinistra.
Ma quale luce sinistra? Ma uno può giudicare le cose che ha detto... sono d'accordo, non sono d'accordo, si può anche parlare della, come dire, del tipo di editoriale che dovrebbe fare un direttore del TG1, ma insomma lei ha sentito prima Pardi, no? Pardi ha detto ha tutto il diritto di farlo, poi contesto le cose che ha detto.
Sono d'accordo con lei.
Allora, quale luce sinistra? Perché luce sinistra? Mi scusi.
Perché lui è il responsabile dell'informazione quotidiana che passa per il TG1.
E allora?
E se lui fa questi interventi che fanno trasparire l'essere schierato, getta una luce sinistra.
No, scusi, fanno trasparire? A me queste cose dell'essere schierato mi fanno impazzire. Non è che ha detto sono schierato con Berlusconi, ha detto una cosa su Ingroia e l'altra cosa sull'immunità parlamentare. Per cui non è che... dov'è lo schieramento? Mi scusi.
Queste sono le posizioni del governo perché il Silvio Berlusconi ha fatto un attacco preciso contro il pool di Palermo poco tempo fa, quindi Menzolini si è in qualche modo indirizzato nelle stesse affermazioni del Presidente del Consiglio, facendo un intervento che sostiene l'attuale riforma della giustizia, in qualche modo va a buttare luce sinistra su tutta l'informazione del TG1 che secondo me dovrebbe essere super partes.
Guardi Daniele, secondo me non c'è nessuna luce sinistra e non getta luce sinistra come dice lei sull'informazione del TG1, è un editoriale di 1:40 all'interno di un telegiornale in cui il direttore dice la sua, punto, è una tra le tante opinioni che sono in circolo nell'informazione italiana. Bene, grazie, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani 18:30.